tutti. Qui parla Claudio Simeoni con Francesco per la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Francesco, prova a parlare.
Sì, ma mi sento in cuffia, perciò vuol dire che è coperta bene
perfetto,
la voce.
Perfetto, hai il microfono 1. Benissimo, allora siamo qui come oggi giovedì con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E nella prima trasmissione, come sapete, io e Francesco facciamo un po' di notizie stampa viste dal punto di vista del paganesimo e viste dal punto di vista della stregoneria. Naturalmente è un commento della quotidianità, perché la stregoneria e il paganesimo sono attività di vita nella quotidianità, cioè noi viviamo nella nostra pratica quotidiana, e la pratica quotidiana, i fatti, gli avvenimenti che succedono possono essere letti sia da un punto di vista del monoteismo, cioè dell'assoggettamento delle persone, della riduzione delle persone in schiavitù e sottomesse, oppure dal punto di vista del paganesimo, che è quel cammino indicibile che va verso la libertà, cioè nel senso va a rimuovere quegli ostacoli che ci impediscono di espandere i singoli individui, le singole società, le singole specie nella natura. Pertanto le due visioni, la visione monoteista e la visione pagana, sono due visioni assolutamente in contrasto, e queste due visioni noi le possiamo cogliere negli avvenimenti e nella quotidianità della realtà di tutti i giorni, e questo è quello che faremo. Francesco,
sì.
Prima però di partire parliamo un pochino di quello,
sì,
che è successo
dell'equinozio di primavera.
Ieri siamo riuniti a celebrare l'equinozio di primavera presso l'altare della Federazione Pagana, che è presso il Bosco Sacro a Jesolo. Abbiamo celebrato col rito della nascita l'avvento della primavera, e sembra che la primavera abbia aspettato che facessimo il rito stavolta, cioè non che la primavera deve sempre aspettare ogni volta che noi facciamo il rito per venire fuori, però oltretutto, visto che avevamo stabilito qualche mese fa, sì, il rito, la primavera ha aspettato il giorno del rito per venire fuori. Infatti penso che il sabato sia stata la più bella giornata da 10 giorni, 15 giorni a sta parte, insomma, in assoluto.
Allora, le previsioni che davano appunto dei tempi sicuramente non positivi dal punto di vista meteorologico, abbiamo trovato una giornata che è perfettamente riuscita.
Sì, è stato anche tutto sommato piacevole. Comunque il rito è stato fatto quello che si doveva fare. Abbiamo delle difficoltà per il momento per caricare alcune foto in internet, sembra che vogliamo strafare, cioè caricare troppo materiale, quando il materiale è pesante dà delle difficoltà di caricamento. Comunque ci stiamo lavorando un po' alla volta, se vedrete che in settimana potrete vedere le foto del rito in internet. E cosa c'è da dire del rito? Niente, la partecipazione è stata abbondante, cioè le persone sono venute in maniera notevole a partecipare al rito. E una cosa, come sempre succede, almeno tutta una serie di persone che avrebbero dovuto esserci hanno subito degli impegni familiari. Perché? E non hanno potuto esserci, perché questo? Perché vivendo una vita tutti i giorni hai sempre un sacco di impegni da incorrere, tipo quello che riesce ad afferrare il suo viaggio all'ultimo momento perché i soldi che ha gli consentono soltanto di fare quel viaggio, tipo quello che ha degli impegni familiari e deve per forza essere sul posto, tipo quello che fa il turnista e che non si può prendere le ferie, tipo quello che deve fare delle cose, e poi c'è anche quello che ha voluto esserci a tutti i costi. Naturalmente è venuto giù come non so a rotta di collo, è riuscito ad essersi alla fine del rito, ma è arrivato, e che fa piacere. Altre persone invece hanno cercato parecchio il posto, sono informate in giro per Jesolo e sono arrivate. Cioè, abbiamo tutti questi comportamenti che ci danno effettivamente il polso dell'importanza della situazione, no? Cioè sì, non è più vissuta come impegno fideistico, cioè mollo il mondo e vado a fare quella cosa, oppure come tanto per fare qualcosa, cioè viene vissuta esattamente come un impegno della vita e dell'esistenza delle persone, e questo in realtà dà il vero valore della cosa, cioè la cosa è importante nelle cose della vita che sono importanti.
Sì, perché tra l'altro il fatto che anche negli ultimi riti, essendoci persone che sono straniere, di altre realtà culturali, di altri luoghi, abbiamo anche una verifica, diciamo, della loro esperienza di riti fatti in altri continenti rispetto alla nostra. Questo qua appunto permette anche di far comprendere come la sensibilità del paganesimo sia una sensibilità che, al di là della dottrina, dell'ideologia, al di là della cultura, esiste una sensibilità comune verso la realtà, verso l'osservare le cose ed essere dentro il mondo e soprattutto appunto di influire nell'esistenza del mondo. E questo è significativo proprio perché si vede che il paganesimo non ha bisogno di avanzare tramite dottrine o teologie, ma tramite esperienza, tramite conoscenza. E se la conoscenza di una persona non è legata a schemi di dominio, di sottomissione o ad altre cose peggiori, ha la capacità di entrare in sintonia con il resto del mondo e con le altre persone. D'altronde il problema delle comunicazioni esiste all'interno del monoteismo da sempre, cosa che nel paganesimo non è mai esistita, in quanto una delle divinità principali di ogni panteo è un dio che comunica, che trasmette, che porta, che informa e che dà conoscenza, che trasmette questa conoscenza. Perciò i pagani, appunto, anche se perdono il nome delle divinità, se perdono i riti o se perdono il nome dei popoli, che è una perdita enorme, però hanno sempre la possibilità, tramite la loro sensibilità, tramite il proprio potere individuale, di essere osservatori e partecipare al mondo, di rientrare in contatto con la divinità.
In effetti quello che è avvenuto quella sera è stata una cosa abbastanza importante, tutto sommato, nel senso che, se non altro, siamo riusciti ad avere una buona puntualità negli arrivi e un buon inizio, insomma, del rito in tempi abbastanza.
Qualcuno giustamente aveva cercato di convincere Claudio che esiste anche, detto in inglese, un pagan time, un vicar time, ma purtroppo Claudio ha una concezione troppo cronologica, troppo rigida dal punto di vista dell'orologio, perciò per lui le ore sono vincolanti, invece per quanto riguarda molti pagani il tempo è un fluire che non è omogeneo, ma che fluttua, che si restringe, che si dilata.
C'è niente da fare, Francesco, le nostre due visioni di vita, no? hanno due impostazioni abbastanza diverse, se vuoi. Io sono comunque l'operaio metalmeccanico tutto precisino, no? Perché quelli sono i tempi, quelli sono i ritmi, quelle sono le cose. Tu vivi nel caos della burocrazia, Francesco, e la burocrazia sappiamo che non ha tempi, non ha ritmi, cioè tutto si fa, tutto si farà, e bisogna avere quel tipo di sicuramente. E invece noi operai metalmeccanici abbiamo da timbrare il cartellino, abbiamo le scadenze, capito? Le scadenze continue, scadenze per arrivare, scadenze.
Visto che va sull'argomento, ricordiamoci l'8x1000 di conseguenza. Visto che siamo appunto in periodo di fiscalità, ricordiamo che l'8x1000 quest'anno diventa ancora di più, perché ogni anno che passa, che si aggiunge il tempo, vediamo che il discorso clericale, il discorso cristiano, è sempre più contaminante della società, della cultura del nostro paese. E perciò fare un piccolo gesto di coerenza, come diceva anche Nietzsche già più di un secolo fa, che bisogna appunto avere dei piccoli gesti di coerenza, e l'8x1000 è un piccolo gesto di coerenza, deve dare un segnale, una cifra, un significato profondo al fatto che si rifiuta una dominazione come quella appunto monoteistica, nel particolar caso cristiana e cattolica, nella nostra società. Anche perché per chi ha tempo, voglia e masochismo di seguire la campagna elettorale, noterà come esista una sudditanza, una sottomissione, una volontà da chierichetto in tutte le forze politiche. E che anche le forze politiche che dovrebbero essere laiche, di fronte alla Chiesa, tendono ad assumere posizioni di contrasto o di opposizione molto marginale. Perciò bisogna stare molto molto attenti a cosa si farà. E d'altronde, purtroppo, le indicazioni politiche non sono certo prospettive positive, perché, dicevamo, dall'estrema destra all'estrema sinistra tutti quanti sono diventati dei chierichetti della Chiesa Cattolica. Le persone devono riflettere con attenzione su questo. Sicuramente per me esistono sicuramente altre forme di presenza, come la battaglia dell'8x1000, che stranamente nessuno fa.
Sì, in effetti.
Cioè, anche i laici non la fanno. No, se avete notato,
non la fanno perché praticamente non sanno il valore che hanno certe azioni massificate. purtroppo tendo a ignorare quello che sono gli effetti della società, e secondo me hanno sempre un atteggiamento fideistico cristiano nel pensare alla gente come se fosse un popolo bue, cioè il popolo di un gregge, che può essere il gregge di una chiesa ma anche di un partito, cioè non si rendono conto che invece la capacità critica delle persone è infinitamente più alta di ciò che loro fanno. Cioè vedo certi provvedimenti anche amministrativi, no? Che vengono colti sempre nel segno del monoteismo, cioè al di là che un provvedimento amministrativo possa essere considerato più a destra o più a sinistra a seconda del punto di vista delle persone, però ha sempre quella valenza che è monoteista, cioè le persone devono obbedire, cioè le persone sono nel gregge e devono dare obbedienza, ed è lo spirito di ogni provvedimento amministrativo. Attenzione, questo non sto dicendo che i provvedimenti siano giusti o sbagliati, sto parlando dello spirito che porta a formulare quel tipo di provvedimento. Cioè, anziché pensare di avere dei cittadini ai quali si deve rispetto e si deve favorire quelli che sono i livelli di vita, si tende invece ad obbligarli all'interno di comportamenti prestabiliti. Ed è una condizione, torno a ripetere, una condizione assolutamente monoteista questa, non è paragone.
Sì, ma infatti appunto questa dominanza, appunto dicevamo, vedete, qualche mese fa qualcuno aveva il timore, qualcuno con un po' di così di iniziativa parlava di laicità. Adesso che sarebbe un momento in cui c'è la massima attenzione della gente, delle persone, degli elettori, nessuno ha tirato fuori l'8 per mille. Noi appunto invitiamo l'8 per mille a versarlo allo Stato, almeno avrà delle finalità concrete, perché voglio ricordare per chi dice dove andrà. Ricordiamoci, noi l'abbiamo ripetuto, che esempio le mura di Marostica sono state restaurate con 300.000 euro di finanziamento dell'8 per mille dato allo Stato. Stesso contributo più consistente l'ha avuto Cittadella per le sue mura, perciò io penso che sia ben più positivo un solo euro che vada a restaurare le mura a un castello che un solo euro dato a una parrocchia.
Sì, anche perché ricordo sempre che quei soldi servono per stuprare i bambini, cioè i soldi che vanno alla Chiesa Cattolica hanno una sola finalità, quello di stuprare i bambini. Io, siccome mi sono tirato fuori un po' di appunti, no, fra le altre cose, che non so se li userò in trasmissione, cioè, c'è l'affermazione di un demente, di un prete demente, solo un demente può fare alcuni tipi di affermazioni, perché parlando della vicenda dell'afgano che si è convertito al cristianesimo, lui viene a dire in nome di Dio non si uccide. Beh, io ho il settimo volume della storia del criminale del cristianesimo, sono arrivato alle crociate contro i pagani, i baltici, i prussiani, ed è una strage sistematica in nome di Dio. Cioè, tenete presente che questa storia criminale del cristianesimo è praticamente scritta, questa storia, sui testi teologici. Cioè, chi ci ha lasciato la cronaca delle crociate nei Baltici sono dei teologi che hanno partecipato direttamente o indirettamente, o per sentito dire, alle crociate. Per cui sono sempre dei cattolici che parlano, non dei cosi dei pagani che scrivono qualcosa.
Vuoi una conferma più attuale? Dimmi. È un magistrato, a me i magistrati sono un poco simpatici, sono un attimo più simpatici a Claudio.
Dipende.
Ma scrive un magistrato, dice: ho cominciato a riflettere sulla religione, in particolare sul cattolicesimo, quando per motivi professionali ho iniziato a frequentare gli assassini e ho dovuto constatare che tanti di loro erano cattolici ferventi praticanti. All'inizio si trattava di killer e di capi della cosiddetta mafia militare, per lo più di estrazione popolare e di modesta cultura. Poi venne la stagione dei colletti bianchi, degli appartenenti alla borghesia mafiosa, persone che hanno frequentato le nostre stesse scuole e che affollano i migliori salotti. Non sparano in prima persona, ma proteggono gli assassini, li aiutano ad evitare le condanne, fanno con loro affari lucrosi e a volte chiedono agli specialisti della violenza materiale di rimuovere qualche ostacolo che si trova lungo la strada e che può essere eliminato con metodi incruenti. Il loro motto è: Dio sa che sono loro che vogliono farsi ammazzare. Ricordo che tanti dei più rinomati medici di Palermo diventò un collaboratore e confessò di essere un mafioso. Lui frequentava la chiesa e raccontava che suo zio, il quale era pure un capo mafia, si recava a pregare sulle tombe di coloro che era stato costretto ad abbattere. Questo è un magistrato, è Roberto Scarpinato, che scrive un pezzo, l'ho trovato su internet, è stato riportato anche da un settimanale, però questo pezzo è stato preso da internet, l'ho mandato anche in lista, non so se l'avevi visto.
Qualcosa ho visto, sì.
Dio padre o padrino. E sarebbe, varrebbe la pena di leggere tutto l'intervento, comunque su internet lo trovate, proprio di questo rapporto che esiste tra i mafiosi, tra chi uccide, tra chi stermina, tra chi appunto fa le dittature. E dice appunto, esiste un dio dei potenti e un dio degli impotenti, un dio dei mafiosi, un dio degli antimafiosi, sì, un dio dei dittatori e un dio degli oppressori.
Esiste il dio degli incubi e il dio dei succubi, no? Cioè è sempre esattamente lo stesso dio che divide l'umanità in incubo e succube, cioè, non è che cambia niente.
Perciò se questo lo dice un magistrato che si occupa di mafia a Palermo, forse abbiamo torto quando noi diciamo che il monoteismo è violenza in posizione.
Cioè, quello che dai microfoni di questa radio stiamo dicendo da 10 anni è che la struttura educazionale messa in atto dal cristianesimo chiaramente non costruisce dei modelli attraverso i quali le persone si identificano. Cioè, anche prendiamo un attimino sull'altro aspetto, quando Jung parla di archetipi l'errore che fa Jung, e ci sono arrivato in sogno, è il fatto che parla di modelli archetipi. In realtà non esistono dei modelli archetipi, esistono delle pulsioni archetipe. Questo è le pulsioni archetipe, agendo nella relazione fra il soggetto e il mondo, costruisce il modello a cui il soggetto dopo va ad aderire. Cosa significa questo? Che il cristianesimo non ha un modello a cui far aderire le persone, ma devia le loro...
Ma infatti per Jung non esiste un modello archetipo cristiano.
No, non esiste un modello archetipo cristiano. Come non esiste nessun modello archetipo, però nelle persone esistono le pulsioni, esistono le tensioni. Queste tensioni all'interno di un sistema educazionale costruiscono loro dei modelli. Cioè il cristianesimo non dà un modello al bambino, ma dà delle imposizioni. Le pulsioni che spingono all'interno del bambino, nella relazione con gli ostacoli posti al cristianesimo, il bambino si crea il suo modello per sopravvivere. Pertanto non esiste un modello archetipo, esistono delle pulsioni archetipe che vengono ad adattarsi soggettivamente alle situazioni che si trovano. Pertanto il cristianesimo non dà un modello, dà solo orrore di sottomissione. Ora, il bambino, quando prende quell'orrore...
Il cristianesimo non è neanche un modello,
non è un modello, è questo che voglio dire.
Sì,
sono delle azioni che sono finalizzate a sottomettere, però i soggetti, i singoli individui, si creano dei modelli. E se li creano attraverso la relazione fra le proprie pulsioni e le sollecitazioni che hanno. Quei modelli non necessariamente vanno nella direzione di ciò che uno vorrebbe, ma vanno dove il soggetto vuole, che si può identificare o col Dio massacratore o con l'individuo massacrato che però è tanto amato da Dio. E fra questi due modelli estremi esistono tutta una serie di modelli intermedi che sono le varie malattie della società in cui viviamo.
Beh, sai, il corso diventerebbe sugli archetipi un po' particolare. Il modello dell'archetipo è un modello che ha a che fare con noi, cioè nel senso, ti do un esempio concreto, l'albero. Ogni albero è un qualcosa a sé stante, qualcosa di individuale, qualcosa di specifico, ma in realtà ogni albero rappresenta la categoria degli alberi, la forma degli alberi. Per quanto riguarda l'uomo lo stesso, l'uomo appunto appartiene a varie tipologie, noi riscontriamo vari comportamenti, varie possibilità in cui la persona c'è qualcosa di dominante, nel senso che noi abbiamo tutti questi modelli con noi, sono tutti quanti presenti con noi, alcuni di questi sono più forti, per volontà, per scelta, per abitudine, questo è un problema secondario rispetto al modello archetipo, ed emerge. Esiste poi una realtà esterna che può essere dominata dalla follia come quella del cristianesimo e di conseguenza va a soffocare, a reprimere o diciamo, a recintare la possibilità di sviluppo. Però questo archetipo continuerà a cercare di agire, troverà delle soluzioni, troverà dei tentativi per cercare di realizzarsi, avrà più fatica proprio perché c'era qualcosa di meno sviluppato, e come l'albero si trova in una condizione di siccità e necessita di acqua, logicamente sarà più stentato, però cercherà sempre di mantenere fede al modello che lui rappresenta, che modello lui che cos'è in sostanza, capito? Perciò potrà morire piccolo, potrà nascere gracile, potrà non svilupparsi del tutto, potrà non arrivare alla maturazione, ma in realtà quel modello, quel archetipo è presente. Lo andrà soltanto a modificare o a variare rispetto a una realtà che è attorno, di cui ne è legato, di cui ne è sensibile.
Allora, che esista una forma di specie, questo non si può negare. Esiste una forma di specie dei singoli alberi, degli alberi, esiste una forma di specie degli animali, delle singole specie, esiste una forma di specie di uomo. Questo non lo neghiamo, però questa forma che noi afferriamo nella forma, cioè diciamo l'uomo a due gambe, l'uomo a due occhi, no? In realtà è un insieme pulsionale. Questo insieme pulsionale noi lo vediamo trasferito in caratteri psichici emotivi con una certa costante in tutti gli uomini, proprio perché la costante degli uomini è quella di adattarsi all'interno di un sistema sociale che tende a imporre a tutti gli uomini più o meno le stesse condizioni. Tant'è che noi parliamo per esempio di differenze di culture.
Sì.
Cos'è la differenza di cultura? Non è altro che gli adattamenti soggettivi di una diversa cultura dei singoli individui, dove ci sono delle sollecitazioni diverse, musica diversa, modo di mangiare diverso, cibo diverso, impostazione morale diversa, attenzione diversa, danno un diverso soggetto. Però le pulsioni a fondamento di ogni individuo sono delle costanti, cioè l'individuo butta le sue pulsioni nella vita, la vita gli risponde con delle sollecitazioni, lui costruisce i suoi adattamenti, e questo è un processo abbastanza normale. Diventa la costante all'interno del sistema sociale monoteista proprio la necessità da parte del sistema sociale di sottomettere gli individui alle sue regole, alle loro regole. E questa capacità di sottomissione è una costante che è abbastanza forte, perché diciamo che è anche storica, cioè il nonno, la nonna della nonna hanno tutte subito questa costrizione che dopo trasferiscono ai figli.
Sì, beh, trasferiscono, ma c'è sempre il discorso che l'archetipo è più forte, cioè nel senso che se una persona, quante persone hanno rotto gli schemi, hanno alterato le cose,
questo,
che non è un problema quantitativo di quante persone riescano.
Questo è un discorso che va oltre, no? Cioè, questo va oltre, cioè le nostre forze, le nostre pulsioni tendono comunque a rompere i legamenti, a rompere le costrizioni, questo è vero. Cioè, guai
sì, ma vedi, esiste anche un'altra cosa, io sai, uso molto termini di disgusto, cioè nel senso, questo implica che io ho un desiderio, questo desiderio cerco di realizzarlo, ma in realtà esistono anche degli stimoli esterni che io non vado a provocare, che provocano che un disgusto, cioè nel senso che il mio archetipo non costruirebbe mai un crocifisso. Però di fronte al crocifisso io ho una reazione di disgusto, proprio perché deriva da un giusto sentire.
Gusto,
è l'archetipo che appunto... Che...
Gusto e disgusto per le cose, piacere o repulsione, no? Sono dei stimoli di adattamento che noi facciamo davanti a una realtà.
Ma vedi, l'archetipo non ha una mentalità locale o temporale, ma è un modello eterno. E di conseguenza questo modello eterno, il disgusto lo proverà sempre, cioè non deve essere addomesticato, recepisce, fa proprio l'esperienza, la trasmette, la conserva, ma tutto quello che lui ha raccolto nella sua esistenza sarà sempre quello, soprattutto perché è capace di discriminare cosa appartiene alla vita e cosa ne va contro alla vita.
Che le nostre pulsioni sappiano discriminare ciò che ci è utile da ciò che non ci è utile, sono perfettamente d'accordo con te. Il problema è riuscire a trasferire quelle che sono le nostre pulsioni, le nostre tensioni intime, sui caratteri culturali che ci vengono commercializzati. Perché se la mia pulsione principale è la pulsione sessuale, e io e la mia pulsione sessuale riesco a, a soddisfarla soltanto mettendomi in ginocchio davanti al crocifisso, il fatto che esista un crocifisso che mi mette in ginocchio diventa secondario rispetto alla soddisfazione della pulsione sessuale. Il gioco della coercizione emozionale è un gioco estremamente sottile. Io adesso uso termini grossolani, no? Ma per far capire, ma è estremamente sottile, cioè è fatto di ricatti sistematici alle persone sulla sfera dei bisogni più intimi, più profondi che hanno. E quando una persona riesce a soddisfare una parte di quei desideri profondi, cioè a trovare una breccia, no? Per soddisfare una parte, è disposta a cedere su molte altre cose, e alla fine, dopo, quando vanno avanti l'età, si accorge di aver ceduto su cose ben più importanti. Questo è un altro discorso ancora che dovremmo andare ulteriormente.
Sì, perché, ma esistono sempre archetipi che possono anche trovare un compromesso, o che noi non sviluppiamo, o che noi non siamo capaci di sviluppare, o che noi viviamo nell'indecisione, perché poi logicamente l'archetipo non è un meccanismo che ci fa realizzare in una certa maniera. L'archetipo ci può aiutare, ci può essere di sostegno, può essere di ispirazione, di evocazione, però logicamente non può determinare le scelte di ogni singolo individuo, perché logicamente questo individuo deve essere anche accorto, apporta un qualcosa, di conseguenza non è privo di valore, di significato, di pratica. Perciò esistono anche delle scelte individuali di non essere fedeli a se stessi, e di conseguenza rientriamo nel tradire se stessi. Però il fatto che esista una forma di coercizione esterna per l'archetipo ha un'importanza secondaria, proprio perché la coercizione è un qualcosa che va contro la natura dell'archetipo, perché l'archetipo non si concretizza tramite coercizione, ma tramite manifestazione, tramite realizzare al massimo se stessi. Logicamente, esistendo degli archetipi, l'archetipo è cosciente che la sua realizzazione passa dal fatto che ci sono gli archetipi simili a se stessi, cioè il Marte implica che ci sia una Venere, e che esistono anche altre divinità in contorno, che non può essere solo, cioè si rende conto che l'archetipo è basato anche sull'esperienza che viene fatta delle cose.
La questione su cui secondo me stiamo è che comunque moriamo. Cioè, e la vita è un passaggio che c'è fra la nascita del corpo fisico e la morte del corpo fisico. In quell'arco trasformazione noi non possiamo fare un numero di cose infinite, cioè il numero di cose che noi possiamo fare è limitato nello spazio e nel tempo. Insomma, il problema è un altro, che dentro di noi abbiamo tutto ciò che è l'esperienza, tutto ciò che è la formazione di miliardi di generazioni. Cioè in pratica abbiamo un patrimonio potenziale spaventoso. Soltanto che non sappiamo cosa farsene, cioè nel senso che non saremmo mai in grado di usarlo in maniera corretta. Tant'è che Zeus, che fa la sua titanomachia, non è altro che questo tipo di guerra, cioè il soggetto, l'individuo che deve selezionare una parte delle cose per usarle nella propria esistenza.
Non è che ora, seleziona, se noi... fa delle cose che per lui sono più evocative.
Sì, va bene, è una selezione, Francesco.
Non è una selezione.
Che sia utilitaristica, che sia finalizzata, che sia per il piacere, che sia per le condizioni che è opportuno, però è comunque una selezione che viene fatta. Cioè Zeus, quando fa la sua titanomachia, non è che distrugge le forze. Quando lui combatte i titani, combatte anche Temi, ma Temi è l'equilibrio fra tutti gli oggetti dell'universo. Cioè, non potrà mai distruggere Temi, Zeus, ma con Temi, da Temi potrà far nascere le regole della vita. Sarà giustizia, diche, urinome. Ma comunque, la sua battaglia che fa con i titani, con Temi, non è quella di distruggere l'equilibrio delle forze della vita, ma è quella di riuscire a selezionare all'interno di quell'immenso che è Temi quella parte che può essere funzionale alla vita, cioè i soggetti della natura.
Ma no, questa è una visione utilitaristica.
Ma è così!
È una
visione economica, perché anche tu, come ognuno di noi, quando deve sviluppare qualcosa di dentro, fa delle scelte fra ciò che vorrebbe e ciò che può.
Non sempre le scelte sono nostre, cioè nel senso che noi siamo anche soggetti di seduzione.
A volte ci facciamo travolgere, lo so, a volte devo fuori di testa, impazziamo, le facciamo.
Vedi, cioè tu usi Zeus.
Ci innamoriamo, Francesco.
E di conseguenza rientriamo sempre nel campo appunto della seduzione di una forza che è maggiore di noi, che ci possiede e che di conseguenza noi andiamo nel flusso di questa energia.
Capito? No, ma io volevo dire anche questo, cioè non volevo fare soltanto quelle scelte di tipo razionale, volevo fare anche delle scelte di tipo emotivo, di tipo di...
Sì, infatti io un esempio che porto sempre, tu mi parli di Zeus che combatte appunto, che lotta con i titani, ma esiste anche uno Zeus che rapisce Europa in un certo senso, non nel senso del violento. Zeus che parte, li invia in sogno a questa principessa che è nella Fenicia d'Europa, invia un segno, invia un sogno, che è un premonitore, e saprà che dovrà fare cosa, dovrà fare una scelta. Parte Zeus, che non vola sulle nuvole, ma si tramuta in toro, parte da Creta e arriva in Fenicia. Arriva sulla spiaggia, alla forza del toro, potrebbe rapire Europa, lo si inchina e Europa sale sulle spalle e lui nuota dalla Fenicia fino appunto a Creta e lì porta Europa. Di quello che farà dopo Europa, l'importante è lui si rende conto che deve dare una possibilità che per lui non è utilitaristica, perché cosa farà Europa dopo? Non gli dice devi fare questo. Si rende conto che gli dà uno spazio in cui le può essere, in cui si può sviluppare. Sa che non può far violenza su Europa, eppure non è utilitaristico
gli
questo.
Gli dèi non dicono mai agli altri cosa devono o non devono fare dopo. Perché
la manifestazione
è un'esplosione in quel momento, anche quando noi troviamo violenta o fa questo, no? In realtà non è una forma di violenza come la intendiamo noi oggi dal punto di vista giuridico, dal punto di vista della violazione della persona, cioè della distruzione della persona. È un'esplosione di energia che viene fatta in quel momento, ma l'esplosione di energia non sottomette il futuro, il cambiamento, il cambiamento ti appartiene sempre.
Sì, beh, il classico esempio, ma perché Zeus si trasforma in toro, ad esempio, e non usa l'energia di Pan che insegue le ninfe? Tenendo conto che anche le ninfe hanno la possibilità di sottrarsi all'inseguimento di Pan, e poi lui applica un altro concetto, applica qualcosa di diverso, perché cioè si rende conto di fare una cosa che in sostanza gli piace, in cui poi diventerà famoso per questo.
Sì, ma guarda che ognuno di noi fa quando può, nei limiti dell'eliminazione delle costrizioni, ciò che gli piace. Chiaramente non può fare tutto, perché le costrizioni e anche le regole di quello che sono le varie culture ti impediscono di fare tutto ciò che vuoi, e anche il sistema educazionale ti mette nelle condizioni che spesso quello che tu vuoi non è esattamente ciò che tu vuoi, ma ciò che tu puoi all'interno di un volere. Per cui abbiamo sempre delle mediazioni che sono abbastanza infinite. Però quello che quando noi parliamo di comportamenti tipo divini, tipo di Zeus, tipo di altre divinità, non facciamo altro che travolgere la nostra struttura emotiva, ma è sempre all'interno di ciò che noi possiamo fare, cioè è ciò che noi vogliamo fare, non è al di fuori di noi stessi, e comunque sono sempre degli adattamenti che noi mettiamo in essere proprio partendo da quel patrimonio immenso che è la nostra specie, che poi c'è un patrimonio immenso in tutte le specie, perché dopo qualcuno si mette a dire ma come farà quello scoiattolo che ha un cervello così piccolo a ricordarsi 8, 9, 10.000 posti dove ha nascosto le sue noccioline? Cioè, allora gli imbecilli che valutano l'intelligenza delle dimensioni del cervello, siamo pieni il mondo, capito? Cioè, non riesco a capire che la vita è fatta di tante cose, fatta anche di un corpo, fatta anche di una tensione che ricorda, che ricorda le relazioni col mondo, però sta di fatto che noi abbiamo un immenso dentro, capisci? E spesso non ci rendiamo conto che molte cose che nascono dentro di noi, molte rabbie, molte tensioni, molte cose che noi le attribuiamo è colpa di Tizio, è colpa di Caio, è colpa di questa situazione, in realtà non è così, perché abbiamo la capacità di percepire cose che non percepiamo realmente, capisci? Cioè, questo che mi interessava,
che la realtà sia molteplice, che le persone siano infinite, che le divinità siano in continua trasformazione, reincarnazione, questo è un concetto che nel paganesimo esiste. Il tarotto dice ci sono molte divinità che attendono la risurrezione e molte altre ne nasceranno, cioè nel senso che per noi non c'è l'inizio, non c'è la fine, esiste l'eternità, insomma.
Cioè, questo vuol dire che la visione pagana è questa in realtà. In realtà si avvicina moltissimo a quello che è la visione della cosmologia orfica, cioè di quel fanete che nasce dall'uovo cosmico. A proposito, è stato fotografato nel primo istante dell'universo, non c'era Dio, ti assicuro, ce l'ho qui, non c'era Dio, cioè, e quel fanete che nasce
qualcuno ti dirà che era molto abile nel nascondersi, qualcuno
E quel fanete, dico, che emerge con l'uovo cosmico e che in realtà è la tensione della vita, cioè fanete Eros che rimuove tutti gli ostacoli che si presentano davanti. Chiaramente gli ostacoli che si presentano davanti a me sono diversi dagli ostacoli che si presentano davanti a Francesco, ma gli ostacoli che si presentano a un pino sono diversi di quelli che si presentano a uno scoiattolo, a un virus, a un batere. Cioè è chiaro che fanete è uguale, cioè la forza di fanete si esprime in tutti i soggetti.
La forza della vita.
Però si esprime in maniera diversa perché i soggetti si adattano in maniera diversa, divengono in maniera diversa e manifestano quel Dio in maniera diversa. Quel Dio e tutti quegli dei che devono naturalmente riessere richiamati, perché ricordatevi che se noi possiamo elencare 10.000 dei, altri 10.000 sono dietro là che stanno aspettando e altri 10.000 vengono evocati per ogni specie, che altri 10.000 dietro che sta evocando, dopodiché fate voi le operazioni quando i dei saltano fuori, dopodiché siamo in un mondo pieno di dei. E non siamo superstiziosi, cioè, gli altri hanno le paure, noi abbiamo gli dei.
Sì, ma infatti questo è importante comprendere, soprattutto che non si può essere, le cose non possono essere numerate perché sono infinite, cioè il cercare di porre dei confini, dei limiti, degli inizi, delle fini appartiene sempre al monoteismo. Anche Claudio dice ma hanno fotografato l'origine della nostra galassia. Il problema è che con occhi scientifici si va a vedere un qualcosa, quello che noi definiamo dal punto di vista scientifico, si adatta a dare una spiegazione o un'interpretazione alla cosa, in realtà che sia quella cosa è un'opera arbitraria, insomma.
Sì, anche perché quando parliamo in termini scientifici ci sono due livelli da considerare. Prima di tutto che la scienza non è una verità, cioè è la manifestazione di ciò che si è capito in quel momento, di ciò che si è chiarito in quel momento. Poi nella scienza intervengono anche le ipotesi di lavoro, che spesso vengono spacciate per teorie, no? Sono delle ipotesi di lavoro, delle ipotesi di ricerca che possono aver successo o non aver successo. La più classica, quella che mi piace ricordare, è l'ipotesi di lavoro di Darwin. Darwin partì per il suo giro attorno al mondo cercando le prove della creazione di Dio. Trovò le prove dell'evoluzione, le sue prove naturalmente, però sono ipotesi di lavoro.
La tendenza del monoteismo è molto condizionante su quello che si deve affrontare per capire il mondo, perché il problema è sempre quello di farlo rientrare all'interno di una certa logica, di una certa visione, di un certo testo sacro o di certi comandamenti. Questo è un problema dei monoteisti, che i monoteisti devono sempre dimostrare un qualcosa che non esiste come il loro Dio, insomma. È un problema loro che purtroppo per un po' di secoli ce lo porteremo, siamo partiti dietro, speriamo che in pochi anni di potercene liberare, insomma.
Ce ne vorrà parecchio, perché esistono tutta una serie di interessi che si intrecciano, Francesco. È tutta una serie di debolezze anche della vita rispetto agli uomini che se li porterà dietro per molto tempo. L'importante è riuscire a far comprendere come il discorso non monoteista sia vantaggioso nell'affrontare l'esistenza delle persone. Questa è l'unica cosa che è effettivamente importante, perché secondo me le persone non si rendono conto cosa vuol dire perdere giorno dopo giorno la propria energia, perché quel giorno si è detto no, piuttosto che agire preferisco pregare, l'altro giorno ma è meglio tacere e sottomettersi, l'altro giorno ci penserà Dio a questo, quando si hanno dei figli provvederà Dio e ci sarà la provvidenza e alla fine si muore e non si ha niente. Cioè, e quando dico che si muore e non si ha niente, dico che quando si muore l'unica cosa che ci porta con sé, con noi stessi, sono gli sforzi che abbiamo fatto durante la nostra esistenza, le nostre battaglie, le volte che abbiamo stato i pugni, le volte che abbiamo bestemmiato, le volte che abbiamo goduto. E quando arriviamo alla morte e non abbiamo niente di questo tesoro, di questo patrimonio, effettivamente è niente ed è il vuoto della desolazione. Una volta c'era racconto, i vecchi raccontano delle storie, no? Sai, quando si voglio parlare della saggezza di vecchi, ho storie da raccontare, però in fondo le storie che loro raccontavano erano le loro esperienze, cioè le loro sfide, i loro modi di affrontare la vita. Se voi vi leggete i testi tipo Leda
Poetica,
Leda Poetica, vi leggete Apollodoro, vi leggete Esiodo, vi leggete i testi antichi, vi troverete sempre gli eroi che ammazzano, conquistano, affrontano, annegano, cioè in pratica sono sempre in movimento, cioè sempre in trasformazione continua. Gli eroi sono quelli che affrontano sfide, d'accordo, sono storie, no? Per cui nelle storie bisogna sempre mettere gli elementi drammatici, però pensate a viverla quotidianamente queste storie, no? Avere il politico di turno, le tasse, il burocrate che ti rompe le scatole, il vigile urbano coglione, st'altro che hanno messo le telecamere per multare le macchine, st'altro che ti complica la situazione di lavoro, st'altro che dà gli ordini e non dice come seguirli. Cioè, in realtà la vita è fatta di tanti crimini, chiamiamolo così, e affrontare quei crimini in realtà è un atto di eroismo. È un atto di eroismo quasi ogni giorno alzarsi la mattina spesso e affrontare a muso duro la vita e portare a casa la sera dei risultati. Per cui quello che noi leggiamo nelle storie antiche in realtà era proprio portare alla morte del corpo fisico un patrimonio di sfide, di scelte, di compattazioni, di amori, di piaceri, di cose che erano importanti. Oggi invece col monoteismo si arriva alla morte del corpo fisico col niente.
Sì, ma a parte questo c'è un discorso da fare che è più complessivo, al di là di quello che può essere con la morte, c'è da considerare anche il tipo, la qualità, la profondità, la sostanza della vita, del come si vive, perché se ogni società ha una sua impronta che è data da una certa scelta di tipo anche religioso come il monoteismo, però c'è anche da domandarsi l'assurdità di certe scelte e l'assurdità di certe vite, perché se noi pensiamo ad esempio tutto quello che viene fatto nei bambini perché si adeguano a una religione cattolica, perché siano devoti, perché accettano i principi cristiani, perché ci siano problemi con i peccati, con i rapporti, con la confessione, con il battesimo e così via, significa chiaramente che la persona, al di là di quello che succederà con la sua morte, effettivamente vive male e sicuramente sarà un qualcosa di continua sofferenza. Perché il monoteista è quello che si contorce dalle sofferenze perché non pensa mai di essere all'altezza, capace di offrirsi a Dio, di donarsi a Dio, perché il pessimo espressione se cristiano di donarsi all'amore di Dio, all'amore criminale di Gesù Cristo e così via. E questo cioè significa chiaramente che la persona che vive sempre con questa assurdità, con questo tipo di tensione, non dire io faccio delle cose che mi sono belle, che trovo divertenti, delle cose che mi piacciono. No, la mia vita per un cristiano, per un monoteista è fatta, io devo dimostrare il mio massimo grado di sottomissione a Dio. Logicamente questa è una persona che può anche farlo, il problema è che questa persona è una forma vampirica che nutre questo suo comportamento imponendolo anche ai singoli individui, alla singola società, alle singole persone, alle singole comunità, e di conseguenza crea veramente un danno, perché uno che vive come un pagano non va certo a pensare di danneggiare un suo vicino, un suo simile, non ha questo bisogno, non ha questo, diciamo, desiderio, perché pensa di realizzare la sua vita. Un monoteista è fondamentale il fatto che tormenti gli altri, che dica che gli altri sono dei peccatori. Cioè, io non dirò mai a un cristiano che fa una vita così folle che è un peccatore o che è un malvagio. Fa una cosa che lo faccia soffrire, che poi sia masochista, è una sua scelta, però non mi può obbligare un paese, una comunità, uno stato, una civiltà a condividerla.
Sì, però siccome io sono pagano e ho maturato l'esperienza, quel giorno che ci saranno delle crisi, non vado a salvare il
assolutamente
cristiano. Anzi, lo butto che vada al macello. Sì. Cioè, mentre una volta le persone sensibili, cosa succedeva? Correvano per ogni problema che c'era all'interno della società, all'interno dell'economia, si sacrificavano se stesse, no? Sì. Invece il cristiano proprio usava questi sacrifici per il suo gusto, no? Cioè, c'erano sempre i Giordani Bruno che si facevano ammazzare pur di essere a petto eroico. Adesso invece che siamo consapevoli che la distruzione dell'uomo avviene dopo il cristianesimo, in caso di crisi, di bisogno della società, non interveniamo più, salviamo noi stessi, salviamo i nostri.
Come dice qualcuno, un salvatore non arriverà, perciò arrangiatevi.
Cioè, è chiaro, cioè, infatti questa mentalità come pagani la stiamo costruendo, la stiamo diffondendo. Noi costruiamo la nostra forza come soggetti, come individui, perché è compito di ogni individuo nella società civile essere forte ed essere di supporto alla società stessa. Ma è dal momento che la società è governata dai cristiani, noi costruiamo la forza psichico-emotiva delle persone, ma la sottraiamo.
Sì, beh, si deve creare una distanza, si deve creare un abisso che giustamente proprio dà la qualifica proprio questa cosa. Cioè, ormai esiste una distanza che è abissale tra chi ha una visione monoteistica e chi non ha una visione alternativa.
Ricordiamo che a questa radio qualcuno può, non so, io spero per scherzo, ha telefonato una volta dicendo: ma non siete contenti che i preti stuprano bambini cristiani? Mica stuprano.
Assolutamente.
Bambini pagani, no? Cioè, effettivamente fa incazzare questo tipo di atteggiamento, sì. No? Perché significa sempre voler separare le persone dalla società civile e non avere il senso dell'importanza che ha la società civile nel suo complesso, ed è effettivamente una cosa di una gravità non indifferente.
Sì, infatti quando si parla di comunità è sempre importante non il fatto che questo avvenga per gli altri, ma rendiamoci conto che noi non siamo isolati, ma noi viviamo all'interno di comunità, all'interno appunto di culture, e queste culture logicamente se hanno la possibilità di realizzarsi nella loro direzione migliore, la situazione complessiva ci permette di vivere. Se invece una minoranza impone delle leggi, impone delle regole, dei principi morali assurdi, tutta la società ne ha una decadenza immediata.
Comunque, insomma, in pratica questo è un discorso sul paganesimo che prima o dopo andava fatto, cioè va fatto, lo faremo ancora, se l'abbiamo già fatto sotto altri aspetti e lo continueremo ancora. E niente, quello che è importante sapere di tutto questo è che alla fin fine, tirando le somme, ci accorgiamo come da, almeno dalle notizie stampa che vi ho dato io, insomma, negli ultimi 10 anni, ci sia una diversa visione da parte della scienza di quella che è l'educazione, di quella che è il divenuto, di quella che è la storia dell'umanità. Però prima che questa visione passi dalla scienza, esca dai laboratori di sperimentazione e diventi fattiva sul territorio, vi ricordo che serviranno 80 anni.
Io ho esagerato così tanto?
No, 100 anni, Francesco. Ricordatevi che però attraverso questa radio, attraverso quello che noi facciamo, stiamo tagliando i tempi di passaggio, per cui cercate di afferrare ciò che arriva del nuovo che si presenta, cioè siate pronti per afferrare ogni nuova cosa che arrivi. Ok, fra le 100 cose che arrivano sicuramente 70 sono delle cazzate, ma meglio delle cazzate vissute attivamente che non delle passività per aver paura che il nuovo ci travolga. Sarete sempre comunque più corazzate ad affrontare il nuovo, ad affrontare gli eventi, la vostra struttura psicofisica sarà più agile ad afferrare il nuovo, ad afferrare il complesso, le cose complesse, le cose che importanti, che non aspettare che vi arriva la cosa buona. Perché quando voi aspettate che arriva la cosa che vi va bene, quella cosa non vi arriverà mai, perché voi non siete in grado di pensare come sarebbe la cosa buona che arrivasse, perché se voi foste in grado di pensare come sarebbe la cosa buona che vi arrivasse, vado bene con i congiuntivi?
L'importante è
bene, voi la fareste, cioè sapreste esattamente che cos'è. Siccome voi non sapete qual è, tanto vale che afferriate tutto e sperimentiate tutto quello che arriva, dopodiché sta a voi scegliere come l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive è uno dei movimenti della vita. La vita ha anche i suoi cadaveri, no, insomma, cerchiamo di evitarli nei limiti del possibile.
Claudio, se vuoi posso introdurre un argomento di attualità, visto che eravamo sui comportamenti morali che hanno influenza sulla società. E io, sai, mi piace trarre dei legami, delle continuità, delle ispirazioni. Allora, venerdì 24 marzo, Corriere della Sera, Tu devi citare i nomi dei partiti perché siamo in paracondicio.
A proposito, vi ricordo che fra poco ci sono le elezioni e io ho un calo di visite sui siti, perché tutti quanti i visitatori da me più o meno seguono anche le elezioni, per cui è noto che sia questo. Però mi raccomando, votate con testa.
Allora, dice il Corriere della Sera il 24 marzo del 2006, perché è importante che le date, 24 marzo. Famiglia, Avvenire, giornale della CEI, boccia un partito politico. Era meglio quell'altro partito anticlericale. Nella Costituente dissero sì alla difesa del matrimonio. Un esperto di questo partito si fa, il partito ragionava così, andrà in carcere per 6 mesi di adulterio. Cioè, nel senso che vediamo che la CEI, i vescovi, esaltano la famiglia, esaltano certi principi, esaltano certi valori. Siamo venerdì 24 marzo, benissimo, dice, esprime una sua opinione. Corriere della Sera, domenica 26 marzo, 2 giorni dopo. Ho sparato a mia sorella e ne sono orgoglioso, Bruno doveva morire. La separazione non sopportavo che si fosse separata e avesse deciso di stare con un altro. Dice allora un fratello che uccide la sorella non perché la sorella è un delinquente o così via, perché la sorella non è sposata, è un figlio. Dice l'aggressore, sono salito a casa sua e gli ho chiesto di scendere. Potevo anche spararle alle spalle.
Ah beh, ecco. Cazzo, che eroe.
Sì, ecco, ma rendete conto che questo qua, questo è un ragazzo giovane che vive in Italia, ha 24 anni, non è un musulmano integralista, è un buon cattolico sicuramente di quelle categorie che Paolo Scarpinato ne ha parlato nel suo intervento, Dio Padre o Padrino, e che uccide la sorella soltanto perché ha un figlio fuori dal matrimonio. Allora, il 24 marzo la CEI, l'Avvenire, esalta la famiglia, l'indissolubilità della famiglia, e il 26 marzo, sicuramente un buon cattolico, parte, va e uccide la sorella soltanto per questo, e gli spara, e dice poteva anche sparare alle spalle, d'altronde ci aveva disonorato, d'altronde aveva fatto una cosa impossibile, anche perché aveva offeso, aveva tradito l'onore.
Era un oggetto di nostro possesso e si è permessa di comportarsi come lei ha voluto, anziché comportarsi come noi avremmo voluto che lei si comportasse. È allucinante.
E allora, aggiunge, dice, la ragazza colpita da 4 pallottole, ho aspettato da punirla, non uccido donne incinta. Si è lasciato che questa donna partorisse, una volta che ha partorito è stato giusto macellarla. Che differenza c'è tra questo buon cattolico, perché da questa morale non so dove l'abbia presa, sicuramente non l'ha preso in testi di tolleranza, certamente non leggeva Aristotele, certamente non leggeva Platone, non leggeva la mitologia greca, ma sicuramente l'oratorio l'ha frequentato. E se anche non leggeva l'Avvenire, quali sono i principi che hanno spinto un simile comportamento? Perché la sorella fa questo, è degna di morire, si aspetta come fosse una fattrice che partorisca un figlio, non si crea il problema il fatto che si troverà un bambino a vivere con una madre che è morta, uccisa in maniera del genere, perché? Perché dice onore tradito. E si ricorda questa pratica di uccidere anche le donne violentate appartiene all'Islam, ma questo non è islamico,
no,
questo è un italiano calabrese di 24 anni.
Ti ricordo che il delitto d'onore è stato eliminato dal codice penale non molto tempo fa in Italia.
Sì, infatti, la violenza appartiene, è contro la morale e non contro le persone, è una legge da pochissimo.
Pochi anni fa.
E questo ragazzo dice, non ho nessun motivo di pentirmi. Adesso, e questo, ricordate, 24 anni, vive in Italia e sicuramente un problema del genere decide di affrontare come? Di sparare appunto a sua sorella soltanto perché aveva una relazione, da questa relazione era nato un bambino. E ricordiamoci che 2 giorni prima l'Avvenire aveva esaltata la famiglia di un certo tipo. Sicuramente non c'è da...
Quello che secondo me neanche i laici si sono ancora resi conto è che lo scontro reale non è fra la famiglia di tipo, chiamiamolo così, cattolico, tradizionale se vogliamo, i Pax o le nuove forme di convivenza. La battaglia fondamentale è fra il concetto di individuo posseduto e di individuo che fa di se stesso ciò che gli pare. Cioè, l'individuo è o non è padrone di se stesso? Questo, chiaramente, il mio se stesso ad eliminare la società, cioè la mano è mia, ma non posso mica dare un pugno a Francesco, cioè la mano è mia, ma io non ci posso fare quello che voglio, cioè i limiti sono nei confronti degli altri, ma la mano è mia, cioè questo è il punto. Cioè io mi ricordo una volta da militare, quando facevi militare ancora 40 anni fa, feci una sfida in pratica, una sfida che si concluse con un piccolo incidente che veniva considerato dalle forze armate autolesionismo. Chiaramente non fui inquisito per autolesionismo perché era volontario, per cui un volontario nella forza armata non può essere inquisito per autolesionismo, sarebbe assurdo. Fu un piccolo incidente, diciamo, una sfida andata un po' non benissimo, ma comunque al di là di questo, quello che volevo dire io era un'altra cosa, cioè il braccio era mio, non potevo fare quello che volevo. Certo, il militare dice, ma tu però mi hai firmato il contratto che eri sano, se tu ti tagli una mano tu vieni meno il contratto che hai firmato con me, ma la mano era mia, capisci? Per cui noi stiamo vivendo all'interno della società civile questa situazione in cui qualcuno vuole dire alle persone cosa devono fare, perché sono oggetti posseduti da una morale e da qualcuno che vuole determinare anche col tuo sesso quanti figli tu puoi o non puoi fare, che può anche essere giusto che tu devi più di tanti figli non puoi neanche fare, ma deve essere supportato da delle condizioni sociali. Non si può torturare le persone perché a me piace torturarle, perché impedire alle persone di usare il proprio corpo per fare ciò che loro vogliono significa torturarle per il gusto di torturarle, cioè possederle intimamente, ed è una violenza e basta.
Diamo un esempio politico, ma evitiamo l'Italia perché siamo in par condicio, andiamo in Germania.
Vabbè, andiamo in Germania.
Allora, voi sapete che esiste una macchina idiota che si chiama macchina della verità. Vabbè, è una cosa assurda. Allora, questa si è venuta a usare la macchina della verità per i politici. Vabbè, si fanno domande ai politici. E allora, interviste, già in Germania, interviste show prima delle elezioni regionali. Domanda, lei ha mai finto un orgasmo? Sì, molto tempo fa, è la risposta della donna politico. Cioè, allora, di fronte al politico che se finge o non finge l'orgasmo, o se finge o non finge altre cose, se fa o non fa sesso...
Cioè, scusi, a un politico gli puoi domandare quanti soldi hai truffato, hai favorito i tuoi amichetti, hai danneggiato il sistema sociale.
Sto in Germania, stiamo parlando della Germania.
Mi chiede se... qualcuno dice, ma sai, a me mi piace farlo con mio marito, non ho l'orgasmo, però a lui gli piace che finisca.
Sì, ma lo chiede un politico? In campagna elettorale? Cioè, nel senso che questa è la domanda che tu poneresti un politico in campagna elettorale per capire il suo programma?
No, a meno che la politica non mi piace, cioè quella donna politica non mi piace molto, e allora ho altre...
Sottolineiamo, stiamo parlando della Germania, non per motivi di
parte. Se io devo sottoporre la macchina della verità, una politica, una donna politica che mi piace, magari gli faccio altre domande, ma hanno altre finalità, fa politica, chiaramente.
Certo, da dove deriva una visione del genere che da un politico non ti interessa se è onesto, se è capace, se è intelligente, ma ti interessa se il fatto sia mai finto o no un orgasmo, insomma. Questo dimostra oggettivamente che il discorso cristiano, dove è presente, fa enormi danni, e questo appunto avviene non soltanto in Italia. Poi d'altronde, vedete, io questa notizia la leggerei quasi in paragone con una dichiarazione che hanno fatto sempre i sacerdoti. I sacerdoti non si vergognano, anzi reputano opportuno sapere la vita sessuale delle persone, però in contemporanea con questa notizia, ne avevamo parlato nel giorno scorso, è venuta fuori la storia dell'Argentina, delle famose missioni di colpe, e molti sacerdoti hanno detto sì, noi abbiamo contribuito, abbiamo benedetto gli esecutori di desaparecido, anzi siamo stati umanitari perché abbiamo consigliato di non farli morire da vivi, ma di buttarli in oceano anestetizzati, di addormentarli. E allora, non so se l'hai letta questa dichiarazione. Ecco. E di conseguenza, rendetevi conto cosa rappresenta per un monoteista l'approccio alla realtà. E ora si fa una domanda ed è basilare. Anche perché voglio ricordare un fatto che ha a che fare con l'Italia, che è oggetto di inchiesta. C'era la volontà di fare fuori un politico, non perché fosse ladro, ma perché si cercava di trovare una sua avventura con un transessuale. O con un travestito. Cioè, allora, il politico si pensava di poterlo eliminare, disqualificarlo, non perché avesse rubato, ma perché si ipotizzava che avesse potuto aver avuto qualche relazione con un travestito. Cioè,
ma aveva fatto il voto di castità?
No.
Ah, bello. Cioè, cioè, ma non prete, insomma,
no,
dai,
no, esatto. Di, e di conseguenza, pensate, se è capace di intendere di distruggere il nome politico perché potrebbe aver avuto un'avventura potenziale con transessuale, si trova normale.
Ma era maggiorenne il transessuale?
Sì. E si trova normale, anzi simpatico, credo, d'amore cristiano, che questo amore cristiano, il fatto che i sacerdoti argentini dicessero: sì, beh, visto che li dovete ammazzare, siate buoni, almeno ammazzateli anestetizzandoli, facendoli dormire, buttateli dall'aereo, portateli sull'oceano Atlantico e li buttate giù che stanno dormendo. Amore cristiano, la morale cristiana porta a questo. E logicamente
il giorno 22 marzo 2004 sulla Repubblica un tale Oscar Maradia, tale cardinale, presidente dell'Episcopato latinoamericano, dice: non si uccide nel nome di Dio. Dice: non si uccide nel nome di Dio. E si tratta esattamente di quel personaggio che da musulmano sembra che si sia fatto cristiano. Che differenza ci sia non lo so esattamente bene, passare dal musulmano al cristiano, comunque sono affari suoi. E dopo che il cristianesimo ha ammazzato in nome di Dio miliardi di persone, anzi ha fatto solo guerre in nome di Dio.
Sì, ma sai la storia della conversione di questa persona? Sai com'è avvenuta? Questa persona era fuggita dall'Afghanistan perché c'era la guerra dopo l'invasione sovietica, e a parte che c'era la guerra civile anche prima, insomma, pensò, i sovietici si sono sottotirati dentro un pantano con le loro mani. È fuggito, è andato in Pakistan, dove c'erano delle organizzazioni umanitarie cristiane, come sta avvenendo in Iraq, e di fronte a situazioni di bisogno è stato assunto a queste organizzazioni umanitarie e si è convertito. Io vorrei ricordare quando ci fu lo tsunami nei paesi del sud-est asiatico, che ci fu una grossa polemica in Indonesia perché molti missionari e molti cristiani americani ringraziavano l'occasione perché potevano chiedere i bambini in affidamento per convertirli al cristianesimo. Cioè, dei bambini l'interesse era zero, l'importante era sfruttare la situazione.
Io sto leggendo delle crociate contro i pagani celti e i pagani dei Balcani, dei prussiani, eccetera, e l'obiettivo dei missionari cristiani era quello di rapire i bambini. Sì. Si ammazzavano uomini, donne e bambini quasi sempre, quando però avevano l'occasione portavano via donne e bambini. Naturalmente donne e bambini venivano utilizzati per la cristianizzazione seguente. Per cui noi abbiamo delle popolazioni che sistematicamente subiscono il genocidio di uomini, sì, donne e bambini. Una parte di quelle popolazioni vengono invece sequestrate, donne e bambini, la popolazione si riforma e 100 anni dopo, 150 anni dopo, quella popolazione cristianizzata in quel modo viene utilizzata allo stesso modo per massacrare altre popolazioni vicine. Ed è sistematico questo modo di agire del cristianesimo. E ti dico, le crociate contro i Balcani sono una delle cose più atroci, ma anche le altre.
Sì. C'è solo un concorso di dimostrosità, cioè nel senso che...
È una cosa allucinante, Francesco, allucinante. Cioè non, nessun metro di misura, nessuna legge, nessuna... Ho proprio voglia di macellare. E ringraziano la Vergine Maria per i massacri fatti, per gli occhi che strappano, per i nasi che tagliano le orecchie, gambe, mutilazioni, sventramenti. Ringraziano la Vergine Maria.
Beh, sai, i paesi baltici, considerati una zona dei paesi baltici, si chiamavano anticamente Livonia, e addirittura appunto ci furono in alcuni periodi che l'indulgenza plenaria veniva riconosciuta se si andava a Roma o se si andava in Livonia.
Sì, sì, no, si andava a ammazzare in Livonia. Sì, sì,
comunque c'era l'indulgenza plenaria perché...
Ma appunto... davano indulgenza plenaria, addirittura vita naturale durante finché si combattono. Sì. Le varie popolazioni, vale per i lituani, vale per gli estoni, vale per tutte quante quelle che erano popolazioni. Ed è stato un massacro sistematico.
Ma tu non sai, qualcuno ha detto, parlando dall'antico al moderno, l'Argentina dice: ma perché la Chiesa si è comportata così? Di fronte ai militari cattolici che uccidevano, scelte sofferte per l'unità dei cattolici.
Cioè, guardate che adesso noi stiamo un po' diciamo così oscillando nel tempo,
sì,
no?
perché non è Monsignore,
no, perché le crociate con i Livoni, i Prussiani, gli Estoni, i Lettoni avvengono all'intorno al 1200, fate conto, dopo Cristo. Però parliamo dell'Argentina che è di 20 anni fa, parliamo del massacro del Ruanda, la mattanza del Ruanda fatta dai cristiani, che è soltanto di 20 anni fa. Parliamo del massacro che viene fatto dai cristiani attraverso l'uso dell'AIDS in Africa, che è di questo momento. Parliamo dei processi per migliaia di stupri di bambini che sono tuttora in corso. Cioè, se noi parliamo di cose, il massacro dei 70, 80 mila, 200 mila, quelli che erano abitanti di Cirene, fatti dai cristiani nel primo secolo dopo Cristo, parliamo oggi di 800.000 ruandesi fatti dai cristiani 20 anni fa. Cioè, fra i 200.000 macellati a Cirene nel primo secolo d.C. e gli 800.000 macellati in Ruanda 20 anni fa, cioè, sono passati quasi 2.000 anni con gli stessi identici principi di macellazione. Cioè, ma vi rendete conto? Cos'è il concetto di eterno presente in questo tipo di cose? È di un'allucinazione incredibile. E non c'è stato un frammento, un attimo della storia in cui ciò si sia fermato.
Non c'è nessuna interruzione, solo continuità. Soltanto c'è la ripetizione continua sempre della volontà di dominio, di uccisione, di cancellazione degli altri, perché gli altri erano peccatori, erano infedeli, non erano sottomessi.
Nella rivolta fatta dal, fra virgolette, ebrei, perché oggi come oggi noi sappiamo distinguere fra quelli che erano gli ebrei, in quel momento i farisei, per esempio, di allora, a quelli invece che erano le forze che aspettavano la fine del mondo, l'avvento di Gesù sulle sue nubi, eccetera, che erano praticamente gli zeloti. Quando fu fatta la rivolta che fu repressa nel 70 da Tito, i romani ci hanno messo 30 anni, e sì che non erano stupidi, non erano analfabeti come i cristiani, 30 anni per capire che questa rivolta era stata fatta per imporre il loro Dio. 30 anni ci hanno messo i romani per capire una cosa del genere. C'è una cosa talmente nuova e talmente folle, prodotto di una follia, che i romani ci hanno messo 30 anni per capire. Quando l'hanno capito c'era una sola possibilità: massacrarli tutti. Cioè, non c'è altra. Cioè, io capisco, tu vuoi le mie terre, va bene, non te le do il 100%, facciamolo, te ne do l'80%, perché sei forte, sei terribile. Ti do l'80% delle mie terre, ti va bene, possiamo trattare, te ne do l'85%. Ok? Trattiamo. Vuoi soldi? Trattiamo. Vuoi potere? Trattiamo. Vuoi pari diritti? Trattiamo. Vuoi dei diritti superiori? Trattiamo. Ma quando uno ti dice voglio tutto te stesso con tutta la tua anima e voglio che ti metti in ginocchio davanti a me, non esiste trattare. Cioè, non esiste proprio niente. Cioè, o lui ti massacra o tu lo massacri. Basta, non c'è la trattativa.
E che non esageriamo, facciamo una piccola citazione. Roberto Vacca, molti lo conosceranno, Roberto Vacca scrive nel 1992, parte con una citazione biblica: chi compra uno schiavo ebreo lotterà per 6 anni, e il settimo lo libererà. Se durante i 6 anni il padrone ha dato moglie a quello schiavo e lui ne ha avuto figli, se ne potrà andare al 7° anno, ma la moglie e i figli resteranno in schiavitù. Se quello schiavo è affezionato alla sua famiglia, al padrone, e non li vuole lasciare, il padrone gli praticherà un forone in un orecchio per segnalare che resterà schiavo finché campa. Dice Roberto Vacca: da dove proviene questa citazione? Provate a mostrarla in giro e ripetete la domanda. Vi risponderanno che è ispirazione nazista, o forse che quelle regole vigevano nell'antico Egitto o in qualche paese d'Europa orientale, dove gli ebrei venivano perseguitati o sterminati in ogni tanto con i pogrom. E invece no, le tre leggi che aprono questo capitolo si trovano nella Bibbia, le ho copiate dal capitolo 21 dell'Esodo, sono norme dettate da Dio a Mosè, di seguito ai 10 comandamenti, e sono orrende. Non a caso chi onora la Bibbia stende su di essa un velo pietoso. Il Signore di Abramo e Isacco presenta dunque forti analogie con Simon Legree, il codorniere padre di schiavi della caparanda del zio Tom. Eppure molti ancora ritengono che le leggi fisse dettate dalla Bibbia debbano essere seguite e onorate. Sempre nel capitolo 21 dell'Esodo si prevede che un uomo possa vendere la propria figlia come schiava. Se un padrone percuote uno schiavo e lo uccide, è un assassino. Se invece lo schiavo sopravvive un giorno o due, il padrone non ha colpa perché l'ha compiuto col suo denaro. Questo ragionamento non fila un granché e suona molto barbaro in civile. Nel capitolo 22 dell'Esodo gli ebrei sono istruiti candidamente a non lasciar venire colei che pratica la magia. Il precetto fu seguito ancora nel 600 nei primi processi di strega di Salem negli Stati Uniti. È curioso che la Bibbia non parli degli eventuali uomini che praticano la magia. Queste leggi barbare continuano a essere stampate nell'edizione della Bibbia in tutte le lingue. Per gentilezza, però, si fa finta che non esistono e non se ne parla mai.
Allora, rispondo indirettamente a quell'imbecille che ha mandato questo fax in questo momento, anche commentando quello che dice Francesco. Esiste una regola fondamentale quando si parla di religione. Perché questo imbecille ha mandato un fax dicendo che in Cina ci sono 1000 bambine abbandonate. E le 1000 bambine abbandonate sono una favola che sono nella tua testa. Sono molte di più le bambine che sono state ammazzate in Cina proprio per la legge riguardo al figlio unico. Siccome c'è una mentalità medievale, e questo va dato atto allo Stato che sta tentando di eliminarla, però non sempre le consuetudini è così facile da eliminare, specialmente fra i contadini, che la necessità di avere il figlio unico è data per lo scoppio demografico, altrimenti la società non ce la fa a mantenere il minimo di benessere per i cittadini. E in secondo luogo esiste questa mentalità secondo cui il figlio maschio è... loro vogliono il figlio maschio, cioè la figlia femmina, e allora molte coppie hanno ammazzato la figlia femmina, la prima figlia femmina, con una specie di aborto, con non ha importanza come, per riuscire ad avere come figlio unico un figlio maschio. Però non c'è un Dio che gli dice di far questo, non è Confucio che dice di far questo, non è Lao Tse che dice di far questo, non è il Buddha che dice di far questo. Sono delle consuetudini culturali che appartengono a una struttura sociale, e un'altra struttura sociale, che è lo Stato cinese in questo momento, sta tentando di mettere a posto. Come la mettere a posto non ha importanza, però sta di fatto che esiste questa contraddizione. Pertanto io non vado a criticare quello che avviene. So benissimo che in tutto il mondo avvengono dei delitti e dei delitti atroci, ma quello che a me mi interessa dal punto di vista religioso è il mandante di questi delitti. E chi è che manda a fare questi delitti? Perché se in Cina sono le consuetudini che portano a commettere i delitti, le consuetudini vanno modificate, e le consuetudini si modificano generazione dopo generazione dopo generazione, per cui ci saranno sempre delle contraddizioni pesantissime. Quello che è importante invece è che i delitti fatti dai cristiani sono fatti per ordine del loro Dio, per costringere le persone a sottomettere al loro Dio. Non è Zeus che dice ai romani: dovete sacrificarmi 100 prigionieri di guerra, altrimenti perdete la guerra. Ma sono i romani che decidono di ammazzare 100 prigionieri e dicono: dedico a Zeus. Non è il Dio che ordina, mentre è il Dio dei cristiani, il macellaio di Sodoma e Gomorra, che ordina di ammazzare gli altri, di spaccare la testa dei bambini contro le rocce. È il Dio dei cristiani l'assassino. È il pazzo di Nazareth, quel criminale che ordina di sgozzare chi lo si mette in ginocchio davanti a lui. È una direttiva dottrinale. Questo è che voglio dire. I cattolici sono degli assassini per mandato del loro Dio. Questo dovete mettervi in testa. Non è che nel mondo non ci siano delitti, stragi, che non ci siano problemi. Ma non è un Dio che li ordina. Ma è il Dio dei cristiani che ordina di macellare. Questa è la realtà, e i cristiani non si possono nascondere rispetto a ciò che avviene dagli altri, perché sono miliardi di persone ammazzate per ordine del loro Dio.
Beh, aggiungiamo una cosa, che queste morti di donne o di ragazze avvengono ancora adesso. Io vi voglio ricordare che esistono le direttive per i confessori, e in Italia I confessori vogliono questa direttiva dal Vaticano, della Chiesa Cattolica, dei Cristiani, del buon Gesù Cristo, che quando una donna si presentava a loro e diceva che non poteva avere figli perché il medico le ha detto che nuoceva la loro salute, se ci scrive testualmente, il confessore insinua in lei che esiste la provvidenza. Quanti bambini e donne sono morte perché il prete gli ha insinuato che la provvidenza gli aveva permesso di partorire nuovi figli? Penso che sia ben peggio questo del fatto che i bambini uccisi in Cina. Io voglio ricordare che quando negli anni 50 un papa della Chiesa Cattolica, rappresentante di Dio in terra, vescovo di Cristo, diceva che un prete o un medico ben si guardava di lenire con un antidolorifico il dolore delle donne.
Vi ricordo che i dolori delle persone che stavano per morire adesso stanno cominciando in Italia ad essere applicati gli antidolorifici. Ma fino a ieri non venivano neanche applicati perché la gente deve vivere nel dolore. Cioè, ve lo ricordo. E anche adesso molti medici cattolici stentano a prescriverli.
E ricordiamoci che la Chiesa Cattolica Cristiana, su indicazione della criminale di Gesù Cristo, fa beate le donne che invece di tutelare la propria salute muoiono per partorire. E questo cos'è? Un sacrificio umano? Certamente le abitudini culturali possono non piacere, ma quando c'è un Dio, una religione che ha un potere così assoluto e distrugge il corpo delle donne e impedisce ai bambini di avere delle madri. Il ragazzo di 24 anni che uccide la sorella, che lascia un bambino orfano della madre soltanto perché è stato concepito fuori del matrimonio, è successo in Italia in questi giorni, il 26 marzo 2006.
E perché non parliamo questo? Altre persone hanno ammazzato altre persone in giro per il mondo, ma il problema è che questo tipo di omicidi nasce da una direttiva dottrinale, nasce da un concetto di possesso delle persone ad opera di una morale, nasce per direttiva del Dio padrone di punire i peccati. Cioè, è questo che è micidiale, che è assurdo. E queste cose vengono insegnate ai bambini tacendo le leggi dello Stato. Cioè, non si insegnano ai bambini le leggi dello Stato, le leggi civili, le leggi penali, e si insegna una morale assassina per ridurli a fare questi gesti. Cioè, noi siamo persone religiose, è questo che dovete mettervi in testa. E noi non interveniamo politicamente in una struttura sociale, ma interveniamo su quei caratteri religiosi che vanno ad incidere sui comportamenti delle persone. Questo è il nostro scopo. Vuoi telefonate tu? Non è che io non metterei i telefoni. 049-700-749-700.
Infatti abbiamo suonato sui tempi delle telefonate agli ascoltatori.
Pronto. Sono Alessandro.
Ciao, Alessandro. Ciao, velocissimo.
La religione cristiana è pari alla greca o no? Deve essere la stessa religione, no? Perché si deve dimenticarsi di quelli che contrastano la tua impresa?
Grazie dell'intervento, Alessandro. In realtà questa è una teoria antropologica, non ha nessun fondamento, in quanto esiste una differenza sostanziale tra la visione, appunto, tra appunto la visione monoteistica e la visione non monoteistica, che è quella politeistica, perciò non è la stessa religione, ma c'è qualcosa di più profondo e di diverso.
Ciao. No, tutto bene?
Sì.
Niente, che tu visto Francesco?
Oh. Ero appena arrivato, perciò ho visto qualcosina proprio di corsa.
Comunque se veramente se sa come chi ragiona, insomma.
Sì, casomai, ecco, specialmente che Ivano sta parlando da transun di Auges oggi, c'era un prete che parlava dell'eutanasia. Ho visto che Auges ha detto, io non posso essere neutrale, ha detto, devo dire la mia versione.
Sì, ma sei veramente untuosi, proprio gente untuosa, proprio che sempre proprio vede il dolore, proprio, no? Il dolore sì. Come. E sora il dolore
decidere anche la cosa peggiore è decidere per il dolore degli altri.
È il dolore degli altri, perché te merita il dolore, più dolore che te è e te più te cavare premi.
Sì, no, ma cioè, infatti il prete ha detto addirittura fa no, perché la persona deve vivere perché noi lo desideriamo. Ma
intorno se agli altri, la gente, i parenti, cioè capiscono.
Sì, no, perché ha detto appunto che la sua sofferenza è educativa rispetto agli altri che gli sono attorno. Pensa che divertimento.
Credo, sei proprio un
No, perché lui si vuole divertire a vedere la gente soffrire, dai.
Esatto, eseguiti da cavo, come dicevi, no, in fora proprio dai forni crematori, la gente è in fora
E sono campi, quelli che fanno i forni crematori.
Dai campi di concentramento in fora qui, veramente, basta guardare qui, dopo qui nella guerra in Serbia.
Sì, no, ma io sai, dire una madre e un padre che è bene che vedono che il loro figlio soffre inutilmente, io penso che sia caricativo, eppure viene preso da modello di comportamentale, viene esaltato.
Questo è sadismo proprio, sì. Insomma, se uno non ha capito bene, come Augias per esempio, penso che riesca a capire, insomma, è una testa fina abbastanza, insomma.
Sì, ma pensa dire una frase del genere con la massima impunità, tranquillità e faccia tosta.
Veramente, il dolore viene premiato, ma sembra dai numeri.
Sì. D'altronde sai, quando la persona non ha sofferenze ci pensano solo con l'inquisizione o ci pensano nella morale, con i peccati, con l'impunità, con l'impurità e così via, insomma.
Sta mai Yuri, senza una società, una civiltà, no, dove che tutti quanti cioè, sta bene, nel senso non solo ben fisicamente avere tutti le cose, cioè gli oggetti, ma anche fisicamente, anche interiormente, no?
Sì.
Sta mai, perché mi piace vedere tutto che la gente.
D'altronde per loro la sofferenza ti rende simile a Cristo.
La sofferenza è neanche quel sorriso.
Veramente loro sono simili a Cristo quando gestiscono la sofferenza.
Esatto.
O la creano. Esatto. O la sviluppano, o la mantengono.
Certo. È come il famoso libro della Caos, che poi ha fatto Beata.
Ah sì. Beata impostore di Madre Teresa di Calcutta.
Sì,
vale, come è? Pur di rendere le persone sofferenti si farebbe di tutto, insomma, fare un salto immortale.
Va bene, avanti.
Ciao Ivano.
Ciao Ivano.
D'altronde la sofferenza è caratteristica basilare delle religioni monoteistiche. Il problema appunto di porre le persone sempre in condizione inadeguata e quando queste hanno un po' di felicità rendere infelici.
Certo. Dica.
Sì, sei in diretta.
Ah, sì, sono in diretta. No, volevo solamente dire questo, ho sentito quello che avete detto. Non dovete usare però lo stesso metodo che hanno usato i cristiani.
Che metodo usiamo? Noi?
Non abbiamo mica sgozzato.
Non abbiamo torturato nessuno. Che metodo usiamo? Piano,
Ciao.
Cioè, nel senso che...
cioè, scusa un attimo, non mi sembra che abbiamo sgozzato nessuno. Non abbiamo tagliato nasi, non abbiamo levato occhi, non abbiamo fatto del male a nessuno, mi sembra, no?
Non abbiamo scomunicato nessuno.
Abbiamo indicato ciò che è normale in una società civile, affinché le cose siano chiare e non siano invece truffaldine o delinquenziali.
Poi tra l'altro questo ci viene a giudicare che non dovete usare, come non dobbiamo usare, noi non abbiamo usato nulla dei cristiani. Siamo qui a dire...
Il problema è che il Dio dei cristiani è un assassino e questo assassino va punito per i suoi delitti. Cioè non si può continuare a costringere bambini in ginocchio a pregare davanti a un crocifisso, davanti a un personaggio che ordina di sgozzare che non si mette in ginocchio davanti a lui. Ma vi rendete conto cosa sta facendo? Si sta costruendo i futuri assassini o le future vittime del futuro. E in questa società civile stiamo perdendo la ricchezza perché questi giocano a stuprare bambini, farli diventare degli aguzzini o farli diventare delle vittime. Noi stiamo rimettendoci la società civile, il futuro. Ma ci rendiamo conto di questo? Cosa è in gioco? Ci non stiamo mica giocando,
Claudio, no, aspetta. Posso rubare gli ultimi minuti per gli appuntamenti? Perché...
due minuti, okay.
Sì, esatto, cioè, sarebbe troppo insufficiente lo spazio per dare spazio alle telefonate. Allora, ricordo tre appuntamenti. Allora, domani sera, alle ore 21, a Tiene, in Biblioteca Comunale, Federico Moro presenta La custodia dei misteri, che è il secondo libro della trilogia sugli antichi veneti. Il primo era iniziato con La voce della Dea, perciò appunto chi vuole una conferenza interessante sugli antichi veneti con un ottimo romanziere come Federico Moro, tiene Biblioteca Comunale ore 21. Ricordo che poi il 13 di aprile, giovedì alle ore 21 a Mestre, presso il Pub 68 in via San Donà 68, ci sarà il Mut dei Pagani, dei Wiccan, dei Politeisti Veneti. È un incontro informale su cui ci possiamo conoscere. Il 14 di aprile, che è venerdì santo per i cristiani, ci troviamo sempre in zona Bassano del Grappa per la famosa cena del Mus, perciò sarà tempo di ricordarne.
Bene, vado immediatamente come nella pubblicità. E vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Parleremo di Paolo di Tarso, è il concetto della legge che ne hanno i cristiani, come manifestato da Paolo di Tarso. Nella prima parte fatta già un discorso vi ho parlato come i cristiani si sottraggono alla legge, adesso vi parlo invece come i cristiani usano la legge. Ciao, ciao,
ciao a tutti.